dedicata alle periferie, la terza edizione di Fotografica, il Festival di Fotografia a Bergamo. La Fondazione ha inaugurato la nuova sede con la mostra delle sue sculture. La Fondazione Francesco Somaini a Milano. Shine, le opere luccicanti e divertenti di Jeff Koons hanno popolato Palazzo Strozzi a Firenze. A Genova, Rolling Chipping Week, 7 giorni di visite dal vivo al patrimonio dell'UNESCO. E ancora 10 viaggi nell'architettura italiana alla Triennale Lo Sguardo dei Fotografi. Buon pomeriggio, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali e con me Tiziana Ricci. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta siamo in podcast nel sito di Radio Popolare. È giunta alla terza edizione Fotografica, il festival di fotografia che si svolge a Bergamo. Fra l'altro sono 10 mostre, una a Bergamo città bassa e le altre 9 a Bergamo città alta in un luogo stupendo che è il Monastero del Carmine ed è proprio a città alta in via Colleoni al 21. E lì ci sono, come vi dicevo, 9 delle mostre. Quella giù a città bassa è di Gabriele Basilico. È l'unica, come vi dicevo, in un'altra sede, dove nell'ex centrale d'aste a Spalenga. Le fotografie di Basilico sono un viaggio che mette in relazione gli spazi, l'architettura, ne fa emergere le contraddizioni e le assonanze. Mentre al Monastero del Carmine ci sono le altre 9 mostre. Monica Bulai, stupenda, allestita in modo molto bello con queste pareti dell'antico monastero che sono un po' degradate ma insomma creano uno scenario veramente affascinante. Monica Bulai, dicevamo, indaga, un lavoro che fa da anni, l'incontro tra le fedi, tra le tradizioni dei popoli con questa sua grande capacità poetica. E poi c'è Silvia Alessi che ci mostra le periferie dell'Afghanistan nord-orientale, dove le donne non portano il burka. E poi c'è Sergio Ramazzotti che indaga le periferie, Baraccopoli si intitola la sua mostra, indaga le periferie più disagiate delle città italiane. E allora vediamo come si vive nelle cucine, nelle cantine, nelle roulotte e nelle baracche. Poi ci sono 2 fotografi di questi 9 che io ho incontrato e uno è Valerio Bispuri, lui è un fotografo romano, autore di Prigionieri, è il titolo del suo lavoro ed è un progetto fotografico dedicato alle carceri, in questo caso carceri italiane e agli invisibili che vivono in un luogo non luogo, come diceva Marco José. Allora, sentiamo lui e poi sentiremo un altro fotografo siciliano.
Il progetto è, diciamo, un seguito, perché il mio primo lavoro era in Cerrados, che sono 74 carceri in Sud America, e poi presentando proprio questo libro è nata l'idea da parte dei detenuti, che mi hanno detto: perché non vieni a visitare a Poggio Reale le nostre carceri? Io ho detto: oh, ma non so se mi darebbero i permessi per entrare così dentro. Il direttore del carcere Poggio Reale all'epoca mi disse: no, beh, entra, noi non abbiamo niente da nascondere. E così è iniziato. All'inizio doveva essere uno spin-off su Poggio Reale, cioè una piccola, solo questo carcere. Dopodiché ho detto: no, ma perché non andare oltre? E ho visitato all'inizio le 4 case circondariali, che sono San Vittore a Milano, Regina Celi a Roma, Poggio Reale a Napoli e Lucciardone a Palermo. Che le case circondariali sono dove i detenuti vengono prima di essere processati, che sono le più grandi, le più antiche, le più sovraffollate. Dopo le case circondariali ho avuto un pochino di problemi, perché per una foto in particolare che sta lì,
andiamo a vedere,
il detenuto sulla tazza del cesso, sul gabinetto,
Questo, anche per, foto, anche per ragioni di igiene, immagino.
Ragioni di igiene, ma insomma ha dispiaciuto un po' perché è uscita insieme a un articolo di Saviano per Repubblica e questo ha smosso un po' il DAP, che è l'organismo che si occupa delle carceri in Italia, e mi è, per un periodo, insomma, con varie scuse, diciamo,
è stato ostacolato.
Mi hanno un po' tolto i permessi, diciamo. Poi vabbè, è durato un po' di mesi, insistendo sono riuscito a ottenerli di nuovo e ho continuato il lavoro. E a quel punto volevo vedere le carceri femminili, volevo vedere le carceri nuove.
Ho visto San Vittore, il femminile di San Vittore.
Ho fatto Re Bibbia femminile, ho fatto la Giudecca femminile, ne ho fatti vari, perché se vuoi fare un lavoro completo su quello che è il mondo carcerario devi toccare tante realtà, quindi dalla casa circondariale al piccolo carcere, dal nuovo carcere che appunto per Capanne a Perugia, a Isil in Sardegna che invece è una colonia penale, cioè toccare tante realtà.
E
per avere una...
Che impressione hai avuto?
Ma l'impressione è sempre questa perdita di libertà. Il mio studio, la mia ricerca oltre ai prigionieri è sempre quella sulla perdita di libertà, che non è solo nel carcere, ma può essere la droga, la sordità, la malattia mentale, cioè una perdita di mentale,
vari tipi di disagio,
di disagio su quello che è la realtà. Quindi a questo ci tengo a dire che non è principalmente un lavoro di denuncia, che vuole dire come il sistema carcerario italiano non funziona. Per alcune cose non funziona, ma viene di conseguenza.
Siamo anche stati redarguiti dall'Europa per come teniamo.
Esattamente. Però non è quello il mio primo, insomma, indirizzo del lavoro. Quello viene di conseguenza. Se uno guarda le foto, ci sono delle realtà difficili. A me interessa l'essere umano, capire chi è il detenuto privo di libertà, cosa pensa, cosa sente, le sue emozioni, la sua quotidianità. Quindi ho lavorato molto sull'uomo.
Ma che impressione hai riportato?
Beh, ti parlo soltanto di una cosa che dice tutto. Posso fare anche un paragone con il Sud America. In Sud America, per esempio, c'è molta violenza, ma non esiste il suicidio. È lo 0,01, mentre qua da noi, come in tutta Europa, le condizioni sono migliori rispetto al Sud America, però il suicidio è una delle prime problematiche. Quindi c'è molto di più la chiusura, l'isolamento e quindi anche la depressione, perché poi quello che un po' ti salva il rapporto col Sud America è lo stare insieme. Cioè lo stare insieme provoca anche delle violenze, ma ti salva da quello che è le problematiche mentali dell'isolamento. Infatti questo è molto un lavoro su l'essere umano isolato. Non a caso l'ultima foto è quella di lui che gioca a pallone da solo, per vedere proprio il massimo della solitudine.
Questo cortile circondato dal cemento.
Dal cemento, però vedere il calcio è l'emblema della collettività, no? Tra la squadra, i tifosi, quindi vedere un detenuto che sta da solo in un cortile a tirare calcio a un pallone è proprio il simbolo massimo dell'isolamento, della solitudine, quello che porta poi a depressioni e nei casi più gravi a suicidio.
Senti, quando scattavi queste foto, i detenuti erano contenti oppure hai avuto delle difficoltà?
No, ho difficoltà quasi nessuna, perché a parte loro devono firmare una liberatoria, quindi tutte queste foto sono state fatte dopo.
Ma prendevano come un'attenzione nei loro confronti o un'invasione?
No, assolutamente, perché io poi uno dei miei punti di forza oltre alla fotografia è quello proprio di saper comunicare, quindi ho coinvolto tanto i detenuti in questo lavoro, dicendo che è un nostro lavoro, è un lavoro per dare voce a chi non ne ha, e quindi fatemi vedere quello che è, le cose che non vanno, chi siete. Quindi la gran parte l'ha sentita come una cosa: che bello che qualcuno viene a raccontare noi, che non valiamo niente, che siamo di fuori della società. E altri, una minoranza, hanno preso come passare un diversivo, una giornata diversa, e non fare sempre le stesse cose. Comunque la maggior parte l'ha presa seriamente, dicendo: va bene, questa è la nostra vita, fotografala.
E siamo al Monastero del Carmine a Bergamo Alta, in via Colleoni al 21, dove sono allestite queste mostre che fanno parte del Festival di Fotografica. E dopo Valerio Bispuri, questo fotografo romano che ha realizzato questo progetto di cui ci parlava, ho parlato con Francesco Faraci. Lui è di Palermo, un fotografo siciliano, e ha fatto proprio degli scatti, un itinerario nel cuore di Palermo. I bambini vengono prima di tutto. Ma il titolo è Malacarne. Malacarne, partiamo dal titolo.
Okay. Allora, Malacarne è chiaramente un titolo provocatorio. Provocatorio perché il termine malacarne è la carne, quella che nei macelli si butta via perché non serve. E nella vulgata, in qualche modo, palermitana, chi vive in determinati quartieri e conduce un certo tipo di vita che non sono tutti così, attenzione, però c'è, e quindi viene chiamato malacarne, quindi inservibile sostanzialmente al funzionamento della società. E quindi è questa parola orrenda, perché è una parola orrenda, che ho scelto volutamente per dimostrare invece tutto il contrario, che quelli che noi chiamiamo malacarne, o quelli che loro chiamano malacarne,
sono bambini pieni di vita.
Sono bambini, esattamente, pieni di vita, pieni di ingegno anche, non soltanto di vita. Che
sembrano piccoli adulti a volte.
Sono degli adulti. In realtà
uno fuma addirittura.
Sì. Ma perché sono stati costretti in qualche modo dalle contingenze, diciamo, a crescere in maniera abbastanza veloce, quindi sì, nel corpo sono dei bambini, ma a parlarci sembra di parlare con degli adulti. Questo è un po' un cortocircuito, perché poi vedi, ascolti determinati discorsi e li guardi e dici, ma cioè, come fa un bambino di 10 anni a fare un discorso del genere? Però poi capisci che non si sceglie dove nascere, quindi se nasci in determinati quartieri
t'arrangi,
in qualche modo impari ad arrangiarti,
un po' come un gattino randagio, insomma.
Ma sostanzialmente sì, c'è del randagismo in qualche modo, quindi perché loro comunque vivono la loro vita per strada, non perché non abbiano una casa, ma perché Palermo probabilmente è una delle poche città dove ancora si vive la vita per strada, dove si fa l'esperienza, si fa per strada. Io stesso sono cresciuto così, quindi per me...
In qualche zona particolare oppure è diffuso in tutta la città?
Allora, principalmente... Allora, è diffuso in realtà a livelli diversi e in modi completamente diversi in tutta la città, però diciamo il sangue, non so come dire, periferia, nei quartieri, comunque nei quartieri popolari, dove ancora si respira un'aria un po' senza tempo, anche un po' sospesa, perché... per certe dinamiche, per certe...
Senti, guardando le tue immagini si ha l'impressione che i bambini siano vivacissimi e anche un po' selvatici, no? Come hai fatto a...
Ma il problema è che io sono tornato a essere uno di loro, cioè nel senso che dal momento in cui mi sono reso conto di cosa stavo facendo, c'è stata in me una sorta di trasformazione, cioè io sono tornato a essere il bambino che ero. E quindi questo mi ha permesso di stare alla loro stessa altezza, cioè di non stare né troppo sotto né troppo sopra.
Ti hanno accettato, insomma?
Hanno accettato, sì. All'inizio chiaramente no, cioè no, però comunque c'era una sorta di diffidenza, c'era un po' un muro. Però poi quando hanno capito che insomma ero lì, andavo in pace, come si dice alla maniera indiana, e mi hanno accettato e mi sono ritrovato a fare cose che... Allora avevo 30 anni e...
Tipo?
Ma tipo entrare nei palazzi abbandonati e arrivare fino al tetto passando per delle scale che praticamente...
pericolanti?
Direi quantomeno è un eufemismo, pericolanti. Però sì, comunque le partite a pallone, le scorribande in bicicletta.
Senti, mi ha colpito il fatto che sono tutti maschi, o quasi adesso.
Tutti, sì.
Perché è inevitabile, mi è venuto in mente le bambine della Letizia Battaglia, e i tuoi bambini.
Ma sì, però non c'è un parallelismo, nel senso che è successo così. In realtà anche nelle fotografie che sono rimaste fuori ci sono tante bambine, ma ce n'è una che tra l'altro è in mostra, che è una bambina vestita da sposa.
Ah, sì,
che è, se qualcuno mi dovesse chiedere qual è la tua fotografia preferita, è esattamente quella là.
Bellissima, perché, è vero.
Ma non perché l'ho fatta io, non per la fotografia.
Bella anche la bambina.
È proprio bella lei, la bambina, perché c'aveva quel vestito che non si toglieva da giorni, perché insomma si era sposato la sorella, credo, qualcosa del genere.
È un vestito da cerimonia.
Si era affezionata a quel vestito lì, non se lo toglieva più, quel vestito era sporco di vino, sporco di ogni ben di Dio. E però ce l'aveva, io quando l'ho vista lì seduta, che è seduta su un muretto, per me è stata una sorta di epifania, è stato veramente uno dei momenti più belli.
Perché hai scelto il bianco e nero?
Ma in generale scelgo il bianco e nero perché, sì, principalmente il bianco e nero perché arrivi dritto al cuore delle cose, non ci giri troppo attorno, ma in generale come persona proprio.
Il colore diventa disturbante,
colore
in qualche modo.
Un po' mi disturba, però è tutto opinabile, cioè poi alla fine è molto soggettiva come cosa. A me piace arrivare dritto, senza girarci troppo intorno, e quindi per me il bianco e nero fa questo effetto qua. E poi non soltanto questo, ma per me il bianco e nero in qualche modo è il colore dell'immaginario, del sogno, perché comunque i fotografi, in teoria, ora senza voler categorizzare, però secondo me sono chiamati a creare anche un immaginario, cioè a partire dalla realtà, chiaramente, perché la materia prima fondamentalmente, però a metterci del proprio. quindi a metterci il proprio corpo sostanzialmente, il proprio corpo e il cuore, tutto quello che è. E quindi questo mi permette, il bianco e nero mi permette tutto questo.
Tu l'ami Palermo, l'ami quella situazione dei ragazzini che hai messo nelle foto.
Io Palermo l'amo e la odio, e spesso tutte e due le cose insieme, perché un attimo me la fa amare la follia e l'attimo dopo me la fa odiare altrettanto la follia. Però non ho mai avuto dubbi, nel senso, rifuggendo da ogni campanilismo, perché io in realtà sono ipercritico nei confronti della mia città, però lì mi capita intanto ancora di stupirmi, nonostante la conosca comunque come le mie tasche, ma trovo ancora la vita vera, quella che interessa a me, non quella vestita bene, non quella un po' disordinata, un po' caciarona, un po' forte, insomma. Io sono attirato da queste cose qua, quindi non, ma proprio per natura, quindi non credo che potrei stare in altro luogo.
Le fotografie di Francesco Faraci, Malacarne. Belle, devo dire, belle. Allora, questo festival, alla sua terza edizione, è in corso, come vi dicevo, al Monastero del Carmine a Bergamo Alta, in via Colleoni al 21, e per le fotografie di Basilico al d'Aste, il centro culturale, l'ex centrale elettrica d'Aste e Spalenga. A Bergamo. Dunque, va avanti fino al 1° novembre però le mostre sono aperte solo venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20. Francesco Somaini è stato un grande scultore, classe 26, nato a Como, dove è anche mancato nel 2005, ha frequentato l'Accademia di Brera e ha avuto come maestro Manzù. Poi nel 1957 ha preso avvio l'importante stagione dell'informale nelle sue sculture, che l'ha portato a un grandissimo successo internazionale, soprattutto negli Stati Uniti. Per le sue opere usava preferibilmente il ferro, il piombo, il peltro, poi li aggrediva con la fiamma ossidrica. Più avanti, conclusa la stagione dell'informale, le sue opere hanno preso valenze simboliche, hanno preso forme forti, si sono cambiate in volumi geometrici di impianto architettonico. E forse ricorderete una mostra che si è tenuta qualche tempo fa in Triennale nell'Impluvium, dove si vedevano anche i suoi montaggi fotografici molto molto interessanti. Ma noi siamo andati a parlarne con la figlia di Francesco Somaini, con Luisa Somaini, perché la fondazione ha inaugurato una nuova sede e con la mostra proprio delle sculture di suo padre. Allora, facciamo una visita privilegiata con Luisa Somaini, che è la figlia del grande artista, perché c'è una fondazione nuova, giusto?
Sì. Una fondazione nuova che è stata istituita in realtà nel 2019, riconosciuta dalla Regione Lombardia, ma poi con il lockdown dovuto al Covid, in realtà l'uscita pubblica sia della fondazione sia dello spazio della fondazione avviene con questa mostra di apertura.
Allora, ci ha un po' bloccato e adesso però partiamo in grande, perché qui vedo delle belle sculture, sì. Subito in questa prima sala. Le sale sono tre, vero?
Sono tre sale, si parte dal 1952 e si arriva al 1976.
Qui siamo nell'informale.
Siamo nella prima parte dell'informale, con alcuni bozzetti per il monumento proposto per un monumento eretto da mio padre a Baltimora, ed è una scultura straordinaria alta più di 10 metri. E poi con...
Allora, il bozzetto è questo. In che materiale è? Perché lui usava il ferro, vero?
Usava il ferro e il peltro. E devo dire che il collezionismo americano, che qui viene raccontato in dettaglio nella mostra e anche nel catalogo, prediligeva le fusioni in peltro, che è un colore argento raffinatissimo, e il ferro grafitato con lucidi. Anche perché la scultura americana aveva una tradizione di scultura in ferro, no? Però un ferro di assemblaggio, ferro industriale tagliato e assemblato. Mentre mio padre amava le fusioni in ferro, fusioni proprio in ferro, fatte nelle fonderie non artistiche ma industriali. Quindi era una cosa che aveva interessato moltissimo sia gli artisti che i collezionisti americani.
E gli americani, infatti, perché lui ha avuto un grande successo in America.
Notevole negli Stati Uniti a partire dal 1959, quando vinse il premio come migliore scultore straniero alla Biennale di San Paolo del Brasile. Allora la sua galleria, la galleria Odysseas Curas, che aveva una galleria a Roma e anche una a New York, gli ha fatto un contratto e si è occupata della vendita e della promozione del suo nome con presso collezionisti straordinari, appunto i Rockefeller, Philip Johnson, che era un architetto molto importante a New York, un uomo potentissimo, i Krieger e poi altre persone, tra cui Lydia Winston Malbin, che era la più importante collezionista del futurismo italiano.
Vi immaginate l'importanza di quest'uomo che è stato apprezzato in questo modo negli Stati Uniti?
Seconda sala, nella seconda sala c'è la seconda fase dell'informale con la serie dei racconti e delle figure di fuoco.
Sembra che l'energia si sia...
Sì, sono, guizzano queste forme nello spazio, no? Il tema più importante di mio padre è proprio il movimento degli elementi nello spazio. I racconti, questo è un racconto sul cielo, poi ci sono i racconti sul mare, primo e secondo.
E c'è... Ecco, questa sembra proprio un'onda.
Un'onda, sì. Poi c'è il racconto nella notte, questo è un peltro, anche questo molto raffinato, e il racconto patetico. È un bronzo, una lega di bronzo con poco rame che sembra quasi ottone.
Bello,
sì. E poi ci sono le figure di fuoco, il Prometeo esposto alla personale, alla Galleria Odissea nel 64.
Di grandi dimensioni
e poi... La primavera d'alto forno del 1963, che era nell'ufficio del direttore della CBS a New York.
Ed eccoci nella terza sala, dove le cose cambiano, perché qui cambiano le forme.
Siamo negli anni 70 e queste sculture, solo questa è andata negli Stati Uniti effettivamente in una mostra, ma le altre sono l'effetto nel periodo dopo l'informale, l'effetto della riflessione di mio padre sulla cultura americana, sull'architettura americana e sulla metropoli, le grandi metropoli, vedi New York. Le forme sono meno guizzanti.
Sono più geometriche. Si spaccano a un certo punto, però hanno degli elementi linee rette, eccetera, che di là invece...
geometrici e verticali fanno riferimento appunto alle costruzioni di New York, ai grattacieli di New York. E per esempio questo si chiama Colosso di New York... E il riferimento è alle Torri Gemelle, vedi? Ogni scultura è accompagnata da un fotomontaggio realizzato da mio padre. Sono le Torri Gemelle, che sono il simbolo del potere, che mettono fuori un ginocchio. Il ginocchio è una citazione dell'Atlante di Michelangelo, conservato alla Galleria dell'Accademia, che era un telamone, giusto? Una scultura che sorreggeva la scrittura. L'architettura. Questa è la Sfinge di Manhattan e è considerata da mio padre come un bozzetto architettonico per un teatro. In questa sala le sculture hanno una doppia lettura. possono essere lette come opere a sé stanti, ma anche come modelli visionari di architetture organiche, perché tutte hanno un riferimento a un torso maschile, a una pancia, un ginocchio, eccetera. Capisci?
Luisa, abbiamo detto che questa è un'iniziativa nuova, una fondazione nuova. Che progetti hai?
Dunque, la fondazione ha il primo obiettivo di promuovere e tutelare l'opera di un artista, ma ha anche quello di accogliere esposizioni, organizzare esposizioni nella sua sede e non anche fuori. Per esempio, organizzerà nel giugno del 2022 una grande mostra di Somaia a Palazzo Reale, e poi ha già prodotto catalogo ragionato della scultura edito da Schira, che sarà a breve in libreria.
E così vi abbiamo dato un'anticipazione di una mostra che avete sentito sarà anche più ampia, molto più ampia, a Palazzo Reale di Milano. Intanto la Fondazione Francesco Somaini è uno spazio raffinato, bianco. Tra l'altro una bella scelta perché diciamo che è un'atmosfera che esalta le forme, che hanno una grande forza espressiva, queste sculture di Somaini. Insomma, se avete la passione, la voglia di andare a vederle, io ve lo consiglio, è a Milano. Allora, è in corso di Porta Vigentina al 31, però si entra da via Cassolo, non so come si dica, al 3. La mostra c'è fino al 31 di marzo, quindi il tempo c'è, e si può visitare solo su prenotazione per le questioni del Covid, per queste disposizioni. E il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 17, il sabato la mattina dalle 10 alle 13. Bisogna, per informazioni e prenotazioni, scrivere a fondazione.somaini@gmail.com. Ci danno anche un telefono che è lo 02 58 311 707. Ve lo ripeto, 02 58 311 707. Allora, grazie a Luisa che ci ha fatto questa sorta di visita guidata privilegiata. E noi adesso andiamo a occuparci di, sì, sono sempre sculture, ma sono un po' più giocose, ecco, queste, è una mostra che piacerà molto ai ragazzi e ai ragazzini, secondo me, è quella che si è aperta a Palazzo Strozzi a Firenze, ed è Shine di Jeff Koons, questo uno dei più apprezzati e noti artisti americani, classe 55. Allora, intanto vi accoglie subito nel cortile di Palazzo Strozzi Balloon Monkey, che è del 2013, se non sbaglio, lungo 6 metri, pesa 5 tonnellate, pensate, è una scimmia. È la riproduzione, sapete, palloncini gonfiabili, che con quei palloncini si fanno, chi è capace fa degli animaletti, dei cani, in questo caso è una scimmia che Koons ha realizzato in acciaio lucido, gigantesca. E perché la scimmia? Perché la scimmia ha valenze differenti nelle diverse culture, ma è universalmente legata ai temi della giocosità, dell'intelligenza, della fertilità, della sessualità. Ma per Koons è anche il simbolo dell'artista che imita il reale, come la scimmia imita i gesti dell'uomo. Allora, questo gigantesca opera è nel cortile di Palazzo Strozzi, e poi nelle sale ci sono una trentina di opere tra le più iconiche di Jeff Koons. Arturo Galanzino è il direttore di Palazzo Strozzi, che porta sempre dei grandi artisti a Palazzo Strozzi a Firenze. Shine. Avete voluto far luce su questo elemento dell'opera di Kunz?
Sì, puoi dirlo forte, assolutamente. È la prima grande mostra di Jeff Kunz in Italia, una delle più grandi in assoluto, e Jeff ha voluto parlarci di 40 anni di carriera toccando questo tema dello shine, ovvero della lucentezza, del riflesso di queste superfici specchianti, che è tipico del suo lavoro, uno delle caratteristiche, un vero e proprio leitmotiv della sua carriera. Quindi è la prima volta che si fa questo, quindi è una mostra nuova in questo senso, una mostra che tocca tutta la carriera dell'artista, come abbiamo detto, dagli esordi, opere
quindi
prime
da 78,
da 78 fino a opere di adesso, quindi completa, per quanto con un tema appunto declinato su questo tema della lucentezza, che per Jeff è molto importante, perché significa inclusione. Significa includere, riflettere, abbracciare il pubblico, qualsiasi tipo di pubblico, all'interno del suo lavoro, all'interno dell'arte contemporanea, ma anche all'interno della storia culturale più ampia, che è quella delle opere a cui Jeff fa riferimento, una storia culturale lunga più di 2500 anni.
Ecco, infatti una delle caratteristiche è proprio questa unione dell'antico con la quotidianità, il contemporaneo, no?
Jeff è un artista molto colto, a diversi livelli di lettura, naturalmente molti lo conoscono per le sue immagini che sembrano gioiose e colorate, lo sono, ma sono molto di più, hanno dei significati molto profondi e complessi, e questo tema dello shine è uno di questi, così è un altro tema così dominante nel suo lavoro, è quello del respiro. Molte di queste opere riproducono oggetti gonfiabili in metallo pesantissimo, spesso in bronzo, addirittura
anche giocattoli.
Sì, giocattoli, quindi sono oggetti che nella realtà racchiuderebbero il respiro umano, sarebbero quindi deperibili, effimere. E Jeff rende a questo nostro essere effimeri, perché naturalmente il respiro è il nostro, è una cosa che caratterizza l'essere umano, la nostra biologia, crea questi monumenti perenni di acciaio, quindi indistruttibili, come a voler rendere eterno il nostro respiro, eterno il nostro essere effimero.
Quanto deve a Duchamp e quanto a
Duchamp? Duchamp è uno dei suoi padri, numi tutelari, insieme a Andy Warhol naturalmente, ma anche insieme a Salvador Dalí, a Robert Smithson. Sono molte le influenze di Jeff, ma certamente Duchamp è forse la principale.
Nel suo contributo lei dice che è molto importante la sua biografia, forse perché è cresciuto nel negozio del padre, che aveva questi...
Gli elementi biografici sono importanti nell'arte di Jeff, perché certamente il suo inizio, così come aiuto del padre in questo negozio, lui stesso dice che ha formato questa sua voglia di presentare gli oggetti, anche questo suo così creare questi oggetti che ci ammagliano, che ci affascinano, spesso anche che ci ingannano. Shine in tedesco d'altra parte vuol dire apparenza, inganno, quindi anche questo è interessante.
Quindi è ambigua,
certo, ma tutte le opere già sono ambigue, sono veramente interpretabili sotto tantissimi punti di vista, sono opere molto complesse.
È vero che io anche davanti all'opera che adesso è installata in questo periodo alle Gallerie d'Italia, è vero che suscita come una sensazione di euforia, di gioia, no? Ma da dove nasce questo?
È vero,
dall'elemento di luce?
Credo proprio di sì, la luce da gioia, d'altra parte è parte di tutte le religioni, no? La luce come elemento scatenante della vita e della conoscenza, quindi Jeff ragiona anche su questi temi. Sì, certamente, Jeff vuole portare gioia nella vita delle persone attraverso l'arte, e la sua arte è molto complessa, difficile, concettuale, ma allo stesso tempo facile, accessibile invece, quindi anche in questo senso doppio, è dedicata a tutti, molto democratica.
E secondo lei perché è così controversa?
Beh, ma tutte
forse
le...
è uno dei più controversi.
Sicuramente lo è. Tutte le figure di successo, gli artisti di successo sono spesso criticati, quindi è normale che questo accada, non mi pare... Mi pare strano. Certamente il suo successo, e quindi il suo essere l'artista più famoso, più caro sul mercato, certamente ha anche portato delle critiche, ma che sono, diciamo, connaturate al suo grande successo, appunto.
E beh, uno dei più controversi. Alla visita c'era chi parlava di un grande business internazionale. Beh, insomma, sono quegli artisti discussi, diciamo, ecco. Comunque, ironico, controverso, discusso. 40 anni di carriera con queste grandi, gigantesche, alcune, altre meno, sculture in metallo. Diciamo che... Forse, ecco, Damien Hirst gli è debitore di quelle opere messe in formalina, perché anche qui nel percorso espositivo c'è una di queste opere, non è nella formalina, in altre sostanze, un pallone in una teca. Ecco, lui ha intuito questa cosa. E poi c'è Balloon Dog, il cagnolino, Rabbit, il grande Hulk. Insomma, secondo me è una mostra dove i ragazzi si possono divertire. Fino al 30 gennaio a Palazzo Strozzi di Firenze. Rolly Shipping Week, i Rolly Day, ma qui c'è una bella novità, perché di solito si aprono per credo 2 giorni, sabato e domenica, invece qui si parla di una settimana, dal 4 al 10 di ottobre a Genova.
Buongiorno a tutti.
Ecco, quello a cui abbiamo chiesto di parlarci Giacomo Montanari, storico dell'arte, curatore scientifico dei Rolly Day a Genova.
Dal 2006, 42 di questi meravigliosi palazzi che fanno parte in realtà poi di un gruppo di siti che i documenti ci circostanziano essere in più, oltre 100, ecco, però 42 sono stati nel 2006 dichiarati patrimonio dell'umanità UNESCO, proprio andando a segnalare una sorta di itinerario lungo quelle che sono state le strade nuove della Repubblica di Genova tra il 5 e il 600.
Ecco, adesso questo bene dell'umanità apre le porte per una settimana intera, giusto?
Sì, è un po' un'occasione unica, perché come forse sapete i Rolly Days ormai dal 2009 sono un appuntamento piuttosto fisso per la città, per i turisti, per tutti quelli che amano la città di Genova, ma questa volta abbiamo voluto fare uno sforzo extra, quindi prolungare questa apertura su 7 giorni. È stato possibile grazie a un rapporto molto speciale con Genoa Shipping Week, che è il più importante evento di shipping del Mediterraneo, e durante la settimana offriremo proprio delle visite dedicate ad alcuni palazzi, con uno stretto rapporto anche col mare, per mantenere, no, questa relazione tra la città e la sua vocazione all'economia marittima. E nel weekend invece avremo oltre 36 siti monumentali aperti, tra palazzi dei Rolli, ville e altri edifici, come ad esempio il palazzo che oggi dell'autorità portuale, il Palazzo San Giorgio, sede della famosissima banca che è stata così importante per Genova nella storia.
Sì, che tra l'altro uno che non conosce bene Genova non si immagina lo sfarzo, l'eleganza, la ricchezza di questi palazzi, si resta incantati. Io li ho visitati anni fa e se effettivamente magari uno non se l'aspetta che siano così sontuosi.
Ma questo un po' perché Genova è rimasta fuori dalle tradizionali rotte delle città della cultura. In realtà tra 5 e 600, cioè gli anni in cui l'aristocrazia si presenta sulla scena europea da dominatrice, perché l'aristocrazia genovese determina le sorti finanziarie di tutto il continente in quel momento, ecco, gli aristocratici investono enormi quantità di denaro in palazzi che i loro contemporanei riconoscevano come i palazzi più moderni, più ricchi, più abbelliti dalle migliori collezioni di dipinti, o anche popolati dalle arti, perché lì si suonava, si danzava, si faceva spettacolo, quindi teatro. E siamo noi che ce lo siamo un po' dimenticato, e queste iniziative di valorizzazione vanno proprio in quell'ottica, far recuperare ai genovesi, ma ai turisti, a chi viene in visita in Italia e a Genova in particolare, un patrimonio che non tutti conoscono e che, come diceva giustamente lei, sorprende per la diversità, per la qualità, dagli affreschi ai dipinti, e anche forse per quella peculiarità che è un po' tipica di questi palazzi, cioè il fatto che non si tratta tutti di musei, sono spesso palazzi privati o che ancora sono dimore di famiglie che da lì abitano, che lì abitano magari da 400 anni, e quindi restituiscono davvero una situazione di unicità.
Quindi a maggior ragione è un'occasione per visitarli, perché forse molti di questi sono chiusi, poi insomma c'è una vita privata.
Certo. Anzi, direi che la cosa più complicata è che il grande lavoro che è stato fatto in questi 10 anni è proprio creare il rapporto con le famiglie e chi li utilizza come uffici o come sedi di attività, per poter offrire questa visita al pubblico, che ovviamente, voglio dire, va a insistere su degli spazi che non sono adibiti a spazio museale, quindi ha tutto bisogno di una serie di attenzioni particolari anche per garantire la sicurezza del pubblico da un lato, ma anche al proprietario un disagio, diciamo, modesto. Quindi sì, se potete venire a vederli, veniteci, perché non è una cosa comune trovarli aperti in maniera così diffusa.
Tra l'altro avete preparato, vedo, 60 divulgatori scientifici, giovani professionisti under 40 e, sottolineate, retribuiti, perché solitamente i lavoratori dell'ambito dell'arte, soprattutto quelli più giovani, non vengono retribuiti. Si pensa che...
Questa è una struttura tutta italiana. Io devo dire che considero questa parte del progetto, quindi il coinvolgimento dei giovani, la loro formazione e l'avviamento lavorativo, la cosa più importante che è stata fatta in questi anni. È una best practice, nel senso che ne stiamo parlando anche con altri enti che si occupano di formazione, proprio per scalarla su altre situazioni, perché la cosa che abbiamo capito che è il grande valore aggiunto è trovare all'interno del sito qualcuno che quel mestiere lo fa di professione. Quindi ovviamente non parliamo solo di storici dell'arte, ma anche di architetti, di persone che hanno studiato lingue e che comunque hanno delle competenze specifiche e sono in grado di fare da mediatori nei confronti del pubblico.
Allora, dal 4 ottobre al 10, Rolly Shipping Week, Rolly Days. Patrimonio dell'umanità proclamati dall'UNESCO. Allora, bisogna prenotarsi comunque. Il sito è www.visitgenoa.it, Rolly Days, Linetta Online. Online, è scritto online. Vado veloce perché ho ancora tante cose da dirvi. A Cascina Cuccagna fino al 10 di ottobre potete vedere la mostra Milano 1942-45, bombardamenti e scioperi contro la guerra, la vita quotidiana tra resistenza, fame e guerra. Alla Libreria delle Donne alle 18, aia, sono già le 18:21, vabbè, si parla della Mamma è uscita, una storia di arte e femminismo. Ne parlano Francesca Pasini con Mariuccia Secole e Emanuela Gandini. Questa sera alle 20 alla la Triennale rende omaggio a due grandi figure dell'arte contemporanea, Maria Lai ed Ettore Spalletti, attraverso la proiezione dei documentari sulle tracce di Maria Lai, scritto e diretto da Maddalena Bregani, e Ettore Spalletti, scritto e diretto da Alessandra Galletta. Tra poco, alle 18:30, l'artista multimediale Refi Canadol sarà protagonista di Meet de Mediaguro, dove al Meet Digital Culture Center in Viale Vittorio Veneto al 2 a Milano. Bisogna prenotarsi comunque al meetingcenter.it. Lui è una delle personalità più di spicco della scena dell'arte digitale mondiale. Triennale c'è una mostra molto interessante con un allestimento molto scenografico. 10 viaggi nell'architettura italiana è curata da Alessandra Cerroti, Luciano Antonio Scuderi e Matteo Balduzzi, con cui ho parlato di questi 10 giovani fotografi. Si sale qui su una piattaforma a diversi livelli e questa è la cartina dell'Etna.
Questa è la cartina di tutta Italia.
Ah, di tutta,
tutta Italia, calpestabile. Se posso
qui dire. Siamo sull'Etna.
Qui siamo in Sicilia, qui c'è l'Etna, siamo sullo stretto di Messina. Si vedono i percorsi che hanno fatto i 10 fotografi e si vedono tutti gli edifici che loro hanno fotografato e che non sono in mostra, perché in mostra ovviamente c'è una piccola selezione dell'archivio che è stato realizzato.
Ecco, senti, Matteo Balduzzi, uno dei curatori di questa mostra. Qui cosa vediamo? Delle architetture contemporanee del secondo Novecento, giusto? Fotografate da giovani, under 40, giusto?
Sì, sono una selezione di architetture sparse su tutto il territorio italiano, alcune diciamo molto famose, altre anche architetture particolari, molto diciamo caratterizzate in modo
originali.
Regionale. Esatto, da anche una misura della varietà dell'architettura contemporanea, e sono fotografate da 10, in realtà una è una coppia, quindi da 11 diciamo giovani fotografi, nel senso under 40, selezionati con una call.
Allora, è un'iniziativa del Ministero, vero? Di una sezione del Ministero questa?
È un'iniziativa della Direzione generale
Creatività Contemporanea.
Esatto, del Ministero, che ha avviato nel 2018 l'Atlante dell'Architettura Contemporanea, che è una piattaforma online che tende a divulgare, diciamo, il patrimonio architettonico italiano, e nell'ambito di questa piattaforma, insieme al Museo di Fotografia Contemporanea, appunto nel 2019 è stata avviata questa campagna per fotografare 256 nuovi edifici, di cui una selezione è presentata in mostra.
Portami davanti a uno di questi edifici da scoprire, perché come dicevamo sono architetture recenti. Ah, uno insolito. Dov'è Zaha Hadid? Allora, oltre a City Life c'è qualcos'altro di Zaha Hadid?
Beh, ecco, qui siamo in cima alle Alpi, siamo nel punto più alto dell'allestimento e siamo a Plan de Corones in Alto Adige, con le immagini del Messner Mountain Museum progettato da Zaha Hadid.
C'è un allestimento assolutamente particolare, anche divertente. E questa mostra si può visitare andando su queste piattaforme e facendosi un percorso?
Sì, 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 la mostra si può calpestare, ci si può sedere, si può seguire gli itinerari dei fotografi e si può davvero guardare quello che di solito abbiamo tra le mani quando sfogliamo una cartina, una 50.000, in questo caso lo si può percorrere perché è un'enorme carta geografica dell'Italia. Troviamo i fiumi, i laghi, le città, i confini. E quindi è anche molto divertente. Ci dà uno sguardo sulle nuove architetture attraverso la fotografia. Questo era un po' l'assunto iniziale della committenza della direzione generale. Era di fare un lavoro che non fosse un lavoro solo sull'architettura, cioè un lavoro di studio che viene fatto in altri ambiti della direzione generale, ma era un lavoro che attraverso la fotografia contribuisse a divulgare il più possibile l'architettura contemporanea. Gli autori all'interno dell'architettura hanno potuto liberamente scegliere quali dettagli mostrare e come.
Allora, noi ci auguriamo che vengano a fare un giro qui, però queste foto sono anche nella piattaforma?
Queste foto saranno, sì, sono tutte nella piattaforma online dell'Atlante, e quindi insieme a tutte le altre che non sono in mostra, ovviamente, sono quasi 3.000 complessivamente.
E queste esposte qui? Un centinaio?
Queste esposte qui sono 110 immagini e andranno poi tra l'altro nelle collezioni del Museo di Fotografia Contemporanea alla fine della mostra, quindi
vanno a casa,
arricchito il patrimonio.
A Cinisello. Allora, c'è anche un catalogo edito da Silvana Editoriale ed è interessante perché le fotografie sono corredate da contributi critici e anche da annotazioni, da riflessioni dei fotografi. E comunque, se volete andare a vedervi la mostra, l'ingresso è libero fino al 7 di novembre al primo piano alla Triennale di Milano. Ecco qua, è finita la trasmissione, un caro saluto da Tiziana Ricci e coi girasoli, che vi ricordo sono migrati al pomeriggio, dalle 17.30 alle 18.30, al sabato pomeriggio. Vi do appuntamento a sabato prossimo, ciao a tutti.